stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Giorno dopo la sentenza del giudice sportivo che ha inflitto il 3-0 a tavolino al Napoli, Andrea Agnelli torna a chiedere con forza la restituzione dei due scudetti cancellati da Calciopoli. Intanto, mister Pirlo deve ridisegnare la squadra in vista della trasferta di Crotone. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, stile Juventus del 15 ottobre 2020. Alla parte tecnica saluto subito Federico Rossi, immancabile. E non vedete al mio fianco Nicola, perché ieri le emozioni che ha provato lo hanno un po' depotenziato, però è collegato con noi via Skype. Buongiorno Nick.
Ciao Quintiliano.
Ho detto bene?
No.
Si scherza, eh?
Depotenziato, anzi.
Si scherza. Nick, senti, tanti argomenti, no, sul piatto come al solito. Intanto il giorno dopo la sentenza, 3-0 con meno 1 di penalizzazione, diciamo il massimo della pena che nessuno si aspettava, ma oggi anche giorno dell'assemblea degli azionisti, alle 15.30 parlerà Andrea Agnelli, che intanto già ha parlato agli stessi soci e a due tre cosine l'ha detto. Confermato intanto Paratici al suo posto, capo dell'area tecnica. Da dove vuoi partire?
Beh, sono state 24 ore molto intense, sono successe è arrivata la notizia intorno alle 17.30 della decisione del giudice sportivo, sacrosanta. Ovviamente ci saranno altri gradi di giudizio, dunque non mi esalto troppo, Quintiliano, anche se sono stato contento, sono stato in parte comunque soddisfatto, perché credo siano state rispettate le regole, e poi sono usciti un paio di episodi abbastanza imbarazzanti, no? Sono cose che avevamo anche commentato la scorsa settimana, avevamo dato anche la notizia, io soprattutto mi ero un paio di volte concentrato su questo, dicendo che Napoli non era mai salito su nessun pullman per andare a Torino. Dunque anche lì era stata creata una farsa d'arte. All'aeroporto di Capo Chino era arrivato un pulmino con probabilmente l'area comunicazione del Napoli, ma mai la squadra. Sapevano benissimo che loro non sarebbero partiti, avevano disdetto l'aereo, e dunque spero che sia fatta giustizia definitivamente su questa vicenda, perché è stata una delle più grosse pagliacciate degli ultimi tre, da quando seguo il calcio, una delle più grosse pagliacciate a cui ho dovuto assistere. Adesso... non è giusto che l'abbiano vinta questi signori che ci hanno provato, insomma, hanno provato a fare i furbetti. Spero davvero che alla fine emerga la verità, e in parte già emersa, con delle responsabilità assolute da parte del suo presidente, che ha a mio avviso cercato in qualche modo di evitare a Napoli la trasferta di Torino per mancanza di giocatori importanti e per nessun altro motivo, nessun motivo sanitario. E poi c'è stato un tacito accordo, credo, con qualcuno che gli ha concesso poi di creare tutta questa pantomima, no? Dunque per ora bene così, Quintiliano.
Aspettiamo poi altri due gradi di giudizio della giustizia sportiva, dopodiché se venisse tutto confermato, già insomma Napoli più o meno ha fatto sapere che ricorrerà addirittura alla giustizia amministrativa, quindi TAR del Lazio, addirittura se dovesse andare male anche lì Consiglio di Stato, staremo a vedere. Però Nick, noi di questo parleremo intorno alle 16.10 con un professore molto esperto di diritto, no? E quindi approfondiremo, analizzeremo meglio tanto questa sentenza e poi anche quello che si prefigura, no? Diciamo gli scenari possibili. Noi amiamo parlare di calcio, però ti voglio prima chiedere cosa ne pensi della conferma di Paratici, che tu avevi paventato, e infatti smentendo un po' le voci di cui si parlava nei giorni scorsi, e poi questa insistenza di Agnelli nel richiedere i due scudetti cancellati dai Calciopoli.
Ma guarda, sui due scudetti non avevo dubbi che comunque la Juventus cercasse ancora altre strade, no? Per provare ad aver giustizia. Stiamo parlando solo di giustizia in questa apertura di trasmissione. E per quanto riguarda Paratici sono contento e ero quasi sicuro che non sarebbe accaduto nulla. È stato importante questa promozione di Cherubini in assoluto, no? Che praticamente gli viene affiancato a Fabio Dunque son contento perché eventualmente se ci dovesse essere un addio tra le parti, credo che sarebbe stato assolutamente sbagliato provarlo adesso, no?
Sì, l'hai
In un
sempre detto,
momento
i tempi non sarebbero stati quelli giusti, no?
incongruenza dal punto di vista temporale, anche per la fase che viviamo, no? È stato un momento veramente delicato. Ancora non siamo riusciti a conoscere la nostra nuova squadra. E insomma, poi bisogna dare comunque merito a Fabio Paratici di aver lavorato bene. Dunque, sono contento che rimanga con noi. Spero per tanto tempo. Se non dovesse essere così, perché poi magari anche Fabio vorrebbe cercare dei nuovi stimoli. Quindi, Liliano, che tutto questo possa accadere al termine della stagione e che venga sostituito, però, fammelo dire con tutto rispetto, non da Cherubini. Cherubini, diciamo, è un po' più una figura alla Marotta, definiamolo così, accostiamo un po' il lavoro che
Sì,
potrebbe fare Cherubini,
come
no?
profilo professionale, sì, esatto.
Diceva Beppe Marotta, mentre credo che ci voglia un DS puro, no? Uno da campo.
Sì.
Non è facile, allora ce ne sono alcuni bravi, poi ovviamente lavorare alla Juventus agevola. Dunque vedremo, dai. Questo però è stato un tema interessante, della perdita di bilancio. Lo
Sì, lo
sapevamo.
sapevamo già. Rispetto a quello che si sapeva, Nick, si sono aggiunti 18 milioni della minusvalenza legata all'addio di Higuaín. Però Nick, tu giustamente hai detto, abbiamo parlato solo di giustizia, ne parleremo dopo della sentenza del giudice sportivo, cominciamo a parlare di calcio perché siamo all'antivigilia della sfida di Crotone e introduciamo quindi un bomber che io ti devo dire la verità, Nick, io lo convocherei, penso un po' per sabato. Nicola Moruso, ciao Nick.
Ciao Quinti, ciao Nick, ben ritrovato.
Ciao Nick, ben
Nicola,
ritrovato.
allora, insomma, noi cerchiamo di parlare di calcio anche se è molto difficile in questi giorni per via di tante cose, no? Intanto giudice sportivo, adesso abbiamo aperto con questo, e poi le varie positività che hanno colpito anche la Juventus, in primis Ronaldo, McKennie, quindi una Juve, direi io, da disegnare in modo molto attento da parte di Pirlo. Cosa ti aspetti intanto per la trasferta?
Beh, insomma, prima di tutto c'è da dire che in questa situazione bene o male ci stanno un po' tutti. Vedo che c'è grande difficoltà, insomma, per gli allenatori, ora per il Covid, per le nazionali, che comunque insomma, tolgono spazio e tempo agli allenatori. Quindi comunque sì, insomma, ci dobbiamo abituare a questo calcio e quindi credo che Pirlo insomma, avrà già studiato la formazione. Credo che insomma, di scelte, di alternative ce ne siano, quindi insomma, credo che l'assenza di Ronaldo sicuramente si farà sentire, però diciamo, insomma, sarà un'occasione in più per chi vuole mettersi in mossa, perché ha bisogno di mettersi in mossa. Io insomma, mi auguro di vedere un Morata in forma, c'è bisogno di lui, c'è bisogno di un giocatore che dia segnali incoraggianti perché deve esplodere, deve fare la differenza e deve comunque tornare a essere un giocatore determinante.
340 54 25 324. Anche voi esprimetevi sulle scelte che fareste in vista di Crotone, ma anche per gli altri argomenti di cui abbiamo già parlato. Nicola.
Sì, vabbè, ma ragazzi, sarà una partita un po' particolare perché insomma avremo pochissimo modo di lavorare. Abbiamo oggettivamente qualche problemino con l'assenza di Ramsey, perché credo che al 90%, 95% mancherà anche il gallese. C'è il problema di McKennie, manca Cristiano, però c'è questa grande novità e questa grande curiosità di vedere, credo, Federico Chiesa a questo punto, magari anche dal primo minuto. Con Alvaro in mezzo all'attacco e Kulusevski sull'altro esterno, io credo che sarà questo il centrocampo. Ragazzi, vedremo. Bentancur è arruolabile, Rabiot è arruolabile. Ditemi voi poi eventualmente che soluzione potrebbe
Lo
trovare.
stesso Arthur, no? Che potrebbe esordire dall'inizio.
Arthur, no, stavo pensando dal punto di vista insomma, dello schieramento, direi
Ah.
magari di abbassare sì, o Arthur o Bent a basso. E Arthur Rabiot, insomma, a sostegno e poi gli esterni. No, la formazione per andare a vincere a Crotone c'è, ragazzi, assolutamente. Poi però è anche importante iniziare a costruire qualcosa in vista di Kiev, no? Cerchiamo di partire con il piede giusto. Martedì in Coppa dei Campioni sarebbe importantissimo riuscire a tornare dall'Ucraina con i 3 punti. E dunque sono abbastanza curioso, perché poi sono anche felice, oltre che curioso, amici, perché finalmente rivediamo la Juve, perché siamo al 15 ottobre e noi praticamente abbiamo visto pochissima Juventus, una delle anomalie più evidenti, no? Rispetto a quello a cui eravamo abituati. Però fammi fare un augurio, Ventigliani, anche
Prego.
perché insomma lo conosce molto bene, oggi compie gli anni David Trezeguet e anche
Mamma
Didier
mia.
Deschamps, entrambi li abbracciamo perché sono stati due assoluti protagonisti, assoluti protagonisti. David lo conosciamo tutti, Didier forse un po' meno appariscente, ma credo che sia stato uno dei centrocampisti più intelligenti della storia del calcio in assoluto, e infatti ha vinto un titolo mondiale e tutto quello che c'era da vincere con la Juventus. Prego, spero, credo che Nick sia d'accordo in assoluto.
Nicola? Forse è caduta la linea. Sì, beh, non c'è dubbio. Sarebbero, adesso servirebbero come il pane, no? Sia Trezeguet che Deschamps, Nicola?
Per Crotone sarebbero ottimi.
Mamma mia.
No, ma veramente poi noi abbiamo sempre avuto questo grande rapporto con il calcio francese. C'è stato quasi sempre davvero un connubio fortunato, no? E dunque bene, 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 sono contento, felice, insomma, di averli potuti vedere, perché sono stati due giocatori semplicemente, ripeto, straordinari, straordinari, a cui tutti i tifosi juventini vogliono bene.
Nicola, si sta profilando una Serie A, però lo diciamo da tempo ormai, tanti positivi, no? Oltre i 30 adesso. Io non vorrei andare, insomma, non vorrei estremizzare, ma potrebbe di nuovo essere un campionato, non dico falsato, ma fortemente condizionato.
Ma Quintiliano, puoi usare anche l'aggettivo falsato? Può calzare bene. Può calzare bene. Per ora è falsato.
Eh sì. Abbiamo
Manca. Abbiamo.
ripreso Nick Amoruso. Nick,
Sì, ci sono, ci sono.
Nicola ti chiedeva di Trezeguet e Deschamps, che oggi compiono gli anni. Due fenomeni, dai.
Beh, insomma, due amici e due fenomeni. Didier non lo sento da un po', ma David invece lo sento abbastanza spesso, e più tardi io chiamerò per fargli gli auguri. Insomma, due giocatori straordinari. Didier, insomma, di un'intelligenza tattica unica, straordinaria. Tecnica poca, ma intelligenza tantissima. Quindi è un giocatore di grande personalità, e insomma, tutto ciò che ha vinto, lo vincerà anche l'allenatore, è segno di quella, insomma, che è la sua grande personalità e la sua capacità di intendere il calcio. David, neanche lui, insomma, David un fenomeno, e come pochi, sempre lì al momento giusto, mai un movimento sbagliato. Io, ecco, ciò che mi colpiva di David, no? Ci giocavo insieme, che lui veramente in aria era di una precisione incredibile, di testa, di destro e di sinistro, e poi sempre al momento giusto, sempre. Un tempismo unico, una capacità di farsi trovare pronto sempre lì sotto rete. Alcune volte, no? Insomma, i suoi gol potevano sembrare, tra virgolette, banali, ma di tutto ciò che faceva in campo, David c'era poco di banale, tutta intelligenza, ma anche istinto, e insomma, gli ho visto far gol strepitosi in allenamento, ed è un grande amico, quindi insomma un grande campione.
Abbiamo accennato prima a una Juventus rimaneggiata per la trasferta di Crotone, prima qualcosina di qualcosa ha detto Nicola. Adesso Nick, ad entrambi vi chiedo, riparto da te, veramente tu faresti esordire Chiesa? Tanto l'abbiamo visto in nazionale, devo dire, due gare, una non intera, l'altra quella, entrambe non intere, un po' appannato, no? E poi peraltro oggi è il vero primo giorno in bianco e nero. Tu lo faresti esordire? Riparto da te,
Beh,
Nick.
credo proprio non ci sia partita migliore per farlo esordire. Insomma, è un giocatore che anche a me, con la nazionale, ha fatto il gol sbagliato, a dire la verità, quindi non mi è sembrato proprio così appannato. Cioè, c'è il giocatore che c'è il colpo, il giocatore che ti crea
Però sembra che non
comunque.
ritrovi più, per esempio, il dribbling, no? Che è una delle sue caratteristiche. Sembra che in nazionale un po' no? Abbia qualche problema il rapporto con l'azzurro, no? Succede spesso, no?
Beh, sì, però insomma è giovane, è uno che è un giocatore che può solo crescere di personalità, le qualità non mancano, io sono convinto insomma che potremmo già vederlo titolare subito. E è un giocatore che a me piace perché non ha paura, ti punta, testa giù e via, i primi passi sono micidiali, un buon piede, sono convinto sarà anche importante in zona gol, quindi mi aspetto tanto da lui, ci aspettiamo tanto da lui, la verità è questa, che ha grandi potenzialità per diventare un giocatore top, quindi penso di vederlo titolare una partita. Naturalmente che nasconde le sue insidie contro il Cotone, visto una formazione rimaneggiata, però su, non lamentiamoci, è una squadra più che attrezzata, quindi può sopperire a qualsiasi assenza ed è il momento giusto per lanciare proprio Chiesa, quindi sono curioso di vederlo subito all'opera con la maglia bianconera.
Nicola, anche tu la pensi così?
Sì, alla stessa maniera, il momento opportuno, vista anche insomma l'emergenza, e ripeto, anche insomma andiamo ad affrontare una buona squadra, la Juventus può andare a Crotone e farne, non sarà semplice credo, perché la metteranno sulla corsa, sulla fisicità, però se ci dovessimo andare con la testa giusta credo che non dovremmo avere problemi. No, sai che cosa stavo pensando, Nicola, perché poi magari chiediamolo anche ai nostri ascoltatori per parlare un po' di calcio quintiliano, no?
Sì.
Che ci manca tanto proprio il calcio. A me una cosa dispiace per quanto riguarda Deschamps, dispiace che non sia stato, che non venga riconosciuto come uno dei più grandi allenatori, nonostante abbia vinto un titolo mondiale e abbia fatto sempre bene. Mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, perché c'è ancora tempo, di vederlo su una panchina di un grande club europeo, magari la Juventus tra qualche anno, chissà. Non so se sei d'accordo, Nick, non ha avuto una grande stampa da questo punto di vista di Didier.
È vero.
Beh, allora dobbiamo dire insomma che Didier insomma non è stato mai uno simpaticissimo, cioè con la stampa, cioè uno molto, nel senso della comunicazione, è uno molto pungente, e conta anche questo, conta anche un modo insomma di comunicare, che forse a lui manca un po', però alla fine, Nick, possono dire quello che vogliono, come dicevi tu, conta il curriculum, conta ciò che hai vinto e ciò che stai facendo, e insomma è uno che è lì, che siede sulla panchina da anni con merito, con qualche polemica magari gli si chiede un gioco un po' più brillante, ma insomma alla fine credo tutti quanti preferiscono vincere che vedere qualcosa, una squadra un po' più spumeggiante, quindi è vero che è anche una squadra fatta di grandi campioni, però insomma, è un allenatore che in Francia poi sono molto particolari, insomma, sappiamo bene insomma che i francesi sono molto esigenti, giustamente, e quindi vogliono insomma vincere, giocando molto bene, forse in parte insomma bene. Hanno anche un po' ragione,
però... tanto bene la Francia,
come?
Il mondiale in Russia l'ha vinto giocando bene, divertendo anche. Dunque.
Sì, non tutte le partite, però insomma è sempre un po' stata questa la polemica, no? Insomma, è una squadra non brillante, però io mi metto anche nei panni di un allenatore nazionale. Ecco, guardiamo Mancini, sta facendo un grande lavoro, ma non è facile insomma arrivare lì e far giocare bene la squadra, perché si ha poco tempo, quindi c'è bisogno di un'alchimia speciale, no? Perché questa avvenga. Didier ha vinto tanto, continua a vincere, ripeto, magari a qualcuno non convince, ma a noi insomma piace e convince, insomma è sempre un giocatore, un ex giocatore, un allenatore che ha fatto la storia della Juventus, e quindi insomma rimane sempre nei cuori di tutti.
Grazie Nick.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie a te, grazie. Nicola, mi verrebbe da dire, ad aggiungere una cosa su Didier, no? Che è un vecchio cruccio mio, forse meritava una chance anche in Serie A con la Juventus.
Assolutamente, poi qualcosa successe, accadde qualcosa,
sì.
Cosa accadde, uno scontro con una parte, un'ala della società d'allora, di Diede Cesare, addirittura di lasciare la panchina prima della chiusura del campionato, quel maledetto campionato di Serie B. Però io veramente mi auguro un giorno di poterlo vedere sulla nostra panca, perché è un personaggio straordinario Didier. E sì, non è molto simpatico, come diceva, ricordava Nick, non ha grande appeal, no? Con la stampa, ma invece fuori dal campo è una persona simpaticissima, è uno che fa gruppo, e non ha vinto per caso Quintiliano.
No,
Che
no,
poi io
no,
ci vedo
no.
anche similitudini nell'interpretazione e nella gestione, vedo similitudini tra lui e Zizou, insomma è gente da Juve,
Sì,
questa
vero.
gente ha fatto bene, è riuscita a vincere tutto anche da allenatore, perché comunque hanno quello spirito e quello DNA che ha solo la Juventus, secondo me, o la Juventus o altri due o tre club in Europa, proprio quell'aspetto che tu, anche se quando ti allontani da quel mondo, tieni dentro te, è una specie di sfera, di personalità, di sfera di conoscenza, di sfera di educazione, di rispetto e per far bene per far bene il proprio mestiere, soprattutto se poi si va ad allenare una squadra, un club, una nazionale, un club importante. Insomma, grandissimi, grandissimi tutti quanti, grandissimo Zizou, grandissimo Didier, grandissimo David. Noi.
Mi viene da dire, Nick, che tra l'altro ha avuto a livello gestionale anche un maestro come Lippi, che forse è tra i più bravi in assoluto, no? Come gestione del gruppo, oltre che il discorso tecnico, tattico, perché insomma ho parlato con diversi, per esempio, giocatori della nazionale, e in effetti tu ricorderai che nel 2006 non eravamo la nazionale più forte, eppure si cementò, fece gruppo. Peraltro la Juventus era reduce da Calciopoli e alla fine vinse il mondiale.
Sì, ma poi è stato veramente, ripeto, comunque lo abbiamo detto tante volte, però è giusto sottolinearlo, è giusto ribadirlo. Per essere grandi allenatori di grandi club e di grandi nazionali bisogna avere solo una cosa, il cervello. Il cervello, il rapporto umano, importantissima la testa, il rapporto umano con i propri giocatori e poi ovviamente anche un minimo, no? Un minimo di infarinatura dal punto di vista tecnico-tattico, ma quando tu vai a dare la maglia a certi campioni, Quintiliano, devi cercare di non imbrigliarli troppo. E mi ricollego anche a alcune cose che poi abbiamo saputo, legate a Sarri, no?
Sì.
Un pochino, per quello che è la sua interpretazione di calcio, probabilmente ad un certo punto non è stato più accettato, diciamo così, da una parte della squadra, da una piccola percentuale, a mio avviso, un 20-30% della rosa, proprio perché voleva assolutamente magari cercare di arrivare alla vittoria, sempre puntando su un certo tipo di identità calcistica. Alla Juve, al Real Madrid, al Bayern Monaco, al Barcellona bisogna vincere. Questo l'ho sempre detto, l'ho sempre ripetuto, e sai quanto mi arrabbio io, quanto mi sono arrabbiato
Sì,
negli anni
sì.
passati. Questo discorso del bel gioco, del bel calcio e tutte le rotture di palle che subiva quel povero Massimiliano Allegri, che è stato uno di quelli che penso ci ha fatto godere di più della storia juventina.
Non c'è
Dunque,
dubbio,
non
alla Juventus
chiacchiere.
nelle grandi squadre non puoi anteporre, diciamo così, la tua idea tattica a quelle che sono i campioni, no? Le caratteristiche. Del resto, Nicola, in diverse dichiarazioni, un paio di senatori lo avevano fatto intuire, no? Che forse no, erano un po' imbrigliati in alcuni schemi.
Quando il Chelsea vince la Coppa UEFA, va praticamente in autogestione la stagione con Sarri, gli ultimi mesi.
Eh sì.
Poi in autogestione siamo andati noi, nelle ultime settimane, nell'ultimo mese e mezzo. Però io sarei sempre curioso se potessi avere una possibilità di poter rivivere la scorsa stagione senza il lockdown. Io credo che saremmo arrivati anche lontani in Coppa dei Campioni con Sarri, perché comunque avrebbe capito. Poi quella partita è stata talmente maledetta, situazione maledetta, insomma, le solite cose, una partita sfortunata, strana, quella con Lione. Ma sono sicuro che se avessimo avuto una normalità ad accompagnarci, penso che avremmo potuto far bene anche in Coppa dei Campioni. Però è vero un po' questo discorso. Gli allenatori, troppo legati a certe dinamiche nei grandi club rischiano.
Rischiano fortemente, sì. Siamo arrivati al primo break, vi ricordo 340-5425-324. Come giochereste a Crotone? Soprattutto mi riferisco all'attacco, visto che manca Ronaldo, Dybala non è al meglio. Potrebbe esordire Chiesa, Ramsey infortunato, e poi esprimetevi anche sul post-sentenza del giudice sportivo, sulle parole di Agnelli, che adesso prenderà la parola per le domande dei giornalisti. Intanto sono pronti alcuni messaggi che tra poco Federico ci farà ascoltare.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Di nuovo in diretta Quintiliano Giampietro, Nicola De Bonis collegato via Skype e Federico Rossi in regia. Abbiamo già pronti tre messaggi audio. Vi ricordiamo, diciamo così, un sondaggio un po' libero oggi, no? Intanto, come schierereste l'attacco sabato contro il Crotone? Poi, se fareste debuttare Chiesa, per esempio, oppure no, lo fareste entrare in corso d'opera. Poi lo spunto che ci ha dato Nicola, siccome oggi compie 52 anni di Didier Deschamps, un giorno vorreste vederlo sulla panchina della Juventus di nuovo e ovviamente per lottare per grandi obiettivi?
Ciao Pontigliano, ciao Nicola. Ma ciao. Sono così preoccupati per il 3-0 a tavolino? Ma se loro hanno due scudetti e uno l'hanno vinto così, perché allora era a posto? Adriano da Torino, sono patetici tutti quanti. Ciao.
Ciao Adriano. Certo, Nicola, sto pensando che quando noi parlavamo, mi sembra di aver assistito al gioco delle tre carte, io direi delle due ASL in questo caso, no Nick?
Posso dirti una cosa?
Prego.
Il vincitore del premio pagliaccioni del giorno, sai, a me piace ormai, no?
Sì, esatto. Cioè,
questo termine, pagliaccioni, ha parlato, udite udite, rullo di tamburi, palamara.
Sì, ho letto.
Palamara, no? Cacciato dalla magistratura italiana, lui parla, lui risponde al telefono alle testate radiofoniche e ha detto che le ragioni del Napoli sono fondate per il ricorso del 3-0 del tavolino. E poi udite udite, ragazzi, dunque rispondiamo a Palamara, al simpatico Palamara, insomma. Ha più scheletri lui nell'armadio che è un film horror, se vai in una bella casa di quelle dei film horror, e lui parla e si permette di dire, sentite ragazzi, poi vabbè che queste radio campane insomma vivano questa ossessione, sinceramente non lo so, vabbè, devono arrivare ai propri ascoltatori, posso anche comprendere, ma qui siamo all'ossessione. Gli chiedono, vabbè, intervento TAR del Lazio, ma vabbè, poi una cosa importante oggi che è emersa, Quintiliano, che poi la commenteremo, le parole del presidente su quell'altra farsa di Suarez.
Sì, esatto. Per la quale la Juventus si ritiene estranea, come avevamo più o meno detto anche noi.
La Juventus non può lasciare il suo brand e la sua gente da sola, deve fare delle note, non possiamo sentire dopo due settimane, beh, ma noi no. Diciamole prima. Va bene, comunque parla di topic, non mi esprimo. Su Suarez, e poi parla di negli ultimi anni sul doping amministrativo. Ci ha pensato la UEFA con il fair play finanziario, ma resta da capire come sta operando il meccanismo dei controlli. Il tema della trasparenza dei bilanci è quello che impedisce di vincere non correttamente. Bisogna capire come operano i controlli. E lui ovviamente si riferisce alla Juventus dicendo sui bilanci Juve serve trasparenza, dice lui, eh. Queste sono le dichiarazioni di uno che è stato appena cacciato dalla,
ricordiamo, radiato da capo della magistratura italiana per corruzione sostanzialmente, ecco.
E lui parla, lui continua a parlare degli altri, ad accusare gli altri, dicendo che sulla Juventus bisognerebbe indagare, ci vorrebbe trasparenza sui bilanci della Juve.
Ricordiamo, vabbè, che è stato anche uno dei protagonisti di Calciopoli ai danni della Juventus, tanto per essere completi. Ha parlato anche Spadafora, invece, Nick, è stato molto più diplomatico, il ministro dello sport, e ha detto una sentenza di cui prendo atto. Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli. Secondo me lui spera.
Non lo so se lui spera, lui deve fare il suo ruolo, io me ne sbatto, mi sono rotto le scatole. Oi ragazzi, ci siamo rotti tutti le scatole, facciamo il proprio lavoro. Tu sei ministro dello sport, ci sono dei regolamenti firmati anche da te, e dunque punto, basta. E se mi emerge dalle carte del giudice sportivo che questi signori avevano annullato il volo per Torino il venerdì, ma di cosa stiamo parlando?
Sì, il giorno prima che l'ASL 2 li bloccasse, tra virgolette, quindi come se già lo sapessero, ecco.
Ma perché io mi sono così?
Era quasi, per noi era quasi scontato, Nicola.
Perché ho qualcuno a Napoli, qualche amico che segue il Napoli da tanti anni, che è una persona oneste, che mi ha detto: guarda, Nicola, non avete torto ad essere arrabbiati, perché è così, perché è così, perché è stata una pagliacciata, ragazzi, una farsa, una finta, ok? Basta, punto, non si esce. Spadafora ne deve prendere atto, caro ministro, ne deve prendere atto, punto. Perché è stato difficile portare avanti il calcio. Tutti quanti abbiamo fatto uno sforzo, tutti, nessuno escluso, noi che viviamo nel calcio. E basta. E tu quando vedi che c'è qualcosa che non mi torna, ti basta le sciarpe al collo quando si ricoprono certi ruoli. Basta le sciarpe al collo, le simpatie, l'antipatia, le amicizie. È inaccettabile, succede solo in questo paese.
Sì, sì, è vero, 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 solo vero. Solo in questo paese, non c'è dubbio. Andiamo avanti, Fede.
Benedetto, ho letto una notizia proveniente da Sport Italia, con la quale praticamente si sostiene che, siccome la Juve non ha presenziato durante la riunione della sentenza, questo permetterebbe al Napoli di fare un ricorso e di ottenere l'abbuono dei tre punti e ottenere così la ripetizione della partita. È fondata questa ipotesi? A me sembra strano.
Diciamo che se la Juventus si fosse presentata come controparte, avrebbe avuto ancora più forza, no, questa decisione del giudice sportivo. Credo che possa farlo comunque in appello, ma il ribaltamento di questo verdetto sarebbe clamoroso. Forse ci riusciranno in sede di giustizia ordinaria, però le carte parlano chiaramente. Poi ripeto, alle 16:10 abbiamo il professor Michetti che ci spiegherà benissimo quale può essere lo scenario legato a questa vicenda, che sta diventando quasi stucchevole, a mio avviso, dopo quello che abbiamo letto, perché insomma l'abbiamo lette tutti, le motivazioni, il chart di cui parlava Nicola, disdetto il giorno prima, l'ASL 1 che gli ha detto guardate che è competenza della Federcalcio questa, e voi soprattutto potete attuare il protocollo, quindi sostanzialmente gli ha detto dovete partire, mentre all'inizio Napoli, Nicola, aveva sostenuto che gli era stato imposto subito di non partire, quindi non lo so, sarebbe clamoroso, a mio avviso, un ribaltamento di questa sentenza.
Basta andare a vedere le prime dichiarazioni appena scoppia il caos. Ragazzi, questi dicono che loro gli è stato imposto. Ragazzi, hanno mentito. Andassero a non lo so dove vogliono andare, al Tribunale di Marte. Vogliamo arrivare a Marte, ma se c'è un minimo di giustizia, non la devono aver vinta. Basta. Non se ne esce, ragazzi, non me ne frega niente Juve, Napoli, sto parlando da sportivo e da cittadino,
soprattutto da chi sostiene la giustizia, no? Questo è il discorso, perché non c'era l'emergenza di cui parlavamo, e quindi il Napoli doveva partire e presentarsi allo stadium, cosa che avrebbe per esempio voluto fare Gattuso, ecco, che insomma è un campione, lo sappiamo, e questo lo sappiamo.
Gennaro ti posso assicurare che non ha gradito
quello che ha. Immagino, perché lui ha vinto tanto e quindi, secondo me, ha un livello superiore, no? Sotto il profilo proprio della cultura sportiva. Ecco, questo voglio dire, che manca, e non solo quella, alcune volte.
È uno che ha passato la sua carriera a puntare il dito contro gli altri.
Mai, mai.
Con un grande club, con una grande nazionale, ha vinto tutto, è un uomo di calcio vero.
E ha difeso spesso la Juventus anche quando l'ha sfidata l'allenatore, questo ricordiamolo sempre. Avanti Fede, abbiamo un altro vocale.
Nicola Quintigliano, buon pomeriggio da Andrea.
Ciao Andrea.
Contentissimo per la sentenza, ma non tanto per il 3-0 alla Juve, ma per proprio il fatto di aver fatto rispettare il regolamento, e così il campionato può andare avanti. mi auguro che i giocatori si rendano conto che con che tipo di presidente stanno trattando, e mi dispiace per Gattuso perché penso che sarebbe venuto a giocare anche da solo a Torino. Però insomma, noi continuiamo a giocare, caro Aurelio, continua le tue battaglie in tribunale.
Prima dichiarazione di Agnelli, del presidente: hanno agrodolce fuori e dentro dal campo, dice il presidente. Nick, adesso ci saranno le domande dei giornalisti che lo stuzzicheranno sicuramente sulla sentenza, spero che prenda una posizione netta, ma in realtà già lo ha fatto qualche giorno fa in sede di consiglio di Lega a Milano, ha detto le regole ci sono chiare, quindi quello che mi aspetto lo sapete, gli ha detto ai colleghi che lo braccavano sotto la sede della Lega Calcio.
Anche sulla vicenda Suarez bisogna cercare, insomma, se si ha la coscienza pulita, come credo la Juventus abbia la coscienza pulita, di battere i pugni sul tavolo, perché ragazzi, io non dimentico 4-5 giorni di fango, ovunque giravi, in televisione di fango, prese in giro, battutine, ironie, siamo un po' stanchi.
È vero, Nick, è vero, anche i nostri radioascoltatori spesso non ci chiedono ma perché la Juventus non prende posizione. Peraltro è venuto fuori che Suarez ha voluto sostenere l'esame quando già la Juventus gli aveva comunicato che non l'avrebbe ingaggiato, quindi non c'entrava sostanzialmente.
Quindi gli hanno, ma qui la vicenda bisognava chiuderla quando...
Esatto, sì.
Ma conoscenza del fatto che l'indagine era partita il 10 di febbraio scorso, vabbè. È tutta fuffa, capisci? Tutta fuffa. Perché se un'indagine è partita il 10 di febbraio e coinvolge 7-8 mesi, no? Di un certo tipo di situazione che hai comunque cercato di sondare, e poi alla fine di questo percorso, no, di indagini, ti arriva pure il calciatore famoso e scateni quel casino, e no, perché allora qualcosina non era da prima che tu stavi indagando eventualmente su quell'università e su alcune agevolazioni. Non è che hai aperto l'indagine per Luis Suarez,
Ma per gli interessi che invece avrebbe voluto trarre la stessa università e non la Juventus, ecco, questo che sia chiaro a tutti, ma l'avevamo già detto. Andiamo avanti, Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, sono Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Io schiererei Morata, Kulusevski e poi Chiesa e Dybala, ecco, o uno o l'altro, farei riposare un po' uno un po' l'altro in attacco. Per quanto riguarda il giudice sportivo, sono stato contento perché giustizia è stata fatta, e credo che in tutti gli appelli il Napoli dovrebbe ricevere un 2 di picche, credo, ne sono quasi sicuro, anche se non sono un avvocato. Anche quando andrà al CONI o andrà al TAR, comunque avrà torto, ecco. La sentenza mi sembra inappellabile, violerà anche la regola compromissoria, vedremo se poi minacceranno la Serie B al Napoli come hanno fatto con la Juventus quando voleva dire a vie legali, violando la regola compromissoria avrebbe rischiato la Serie B. Ciao e forza Juve.
Ciao, ricordiamo che la Corte d'Appello Sportiva della FIGC è presieduta da Piero Sandulli, non so se ti ricorda qualcosa, Nick, questo nome.
Ecco, comunque non sono contento, ma aspettiamo. Però
sì, no, sicuro, certo. Io da quello che ho saputo, Nick, forse i primi tentennamenti di questo verdetto ci saranno in terzo grado al CONI, diciamo così, alla Corte, al Collegio di Garanzia del CONI forse, ma soprattutto per motivi politici legati alle prossime elezioni dei presidenti rispettivamente di Lega e di Federcalcio. Qualche rischio lì, poi invece al TAR del Lazio lì si gioca un'altra partita, no? Perché è la giustizia ordinaria, sarebbe certo clamoroso, è un ribaltamento della sentenza.
Sì, avrebbe del clamoroso, ripeto, voglio confidare nella giustizia sportiva un po' meno, eventualmente quella del TAR.
Eh sì. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Biagio da Parma.
Ciao Biagio.
Cosa ne pensate del fatto che i legali della Juve non si sono presentati come parte lesa ieri, e che forse non si presenteranno neanche quando il Napoli farà ricorso? E lì il Napoli può portare a casa il rinvio della partita e azzerare il punto e il 3-0 a tavolino. forza Juve.
Ciao, ripeto, è molto difficile che in appello secondo grado parliamo venga ribaltata la sentenza. Non si è presentata ieri la Juve, a mio avviso, in base a quello che mi dicono amici della procura, perché comunque dava quasi per scontato, anzi senza quasi, per scontato il 3-0 a tavolino col meno uno, che è automatico in quel caso. Probabilmente in secondo grado potrebbe invece presentarsi, quindi in appello. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Andrea da Barcellona.
Ciao Andrea.
Ascoltavo con interesse tutto il discorso sulle varie dichiarazioni che vengono dalla Campania, tutte quelle pseudo radio, tutti questi ex magistrati. Cioè ragazzi, lasciano il tempo che trovano, sono dei rosiconi. Siamo stancati di sentire i vari De Luca, De Magistris. Variale ragazzi, variale, improponibile, variale proprio, come ancora non so com'è la Rai. Comunque per domenica io schiererei sicuramente Paulino, Dybala e farei anche giocare Chiesa insieme. Quindi Chiesa, Dybala, Kulusevski, Morata, casomai nel secondo tempo. Ciao e forza Juve sempre.
Ciao. Nick, anche De Magistris di nuovo si è espresso, sta una sconfitta della giustizia. Io francamente non ce la faccio più nemmeno a leggerli.
No, li leggo veramente, li leggo qualcosina, ma veramente è una tavola imbandita, stanno lì, mangiano e parlano, chiagni e fotti. No, volevo dire una cosa su Dybala, Quintiliano.
Vai, Vic.
Io, innanzitutto è arrivato, è a Torino, abbiamo avuto notizie?
Ieri perché doveva arrivare, teoricamente, era previsto ieri il suo ritorno.
Che lo rischi, diciamo, questo non si è allenato,
infatti ragazzi, quello è che dicevo,
non ha giocato, questo non si è allenato, ma che andiamo a rischiare? Ma dai, per Crotone, no, io per Crotone me lo tengo, lo faccio, anzi scusa, non me lo tengo, io lo lascio alla Continassa, se sta abbastanza bene lo faccio allenare, gli faccio trovare un po' di gamba e me lo porto a Kiev, perché lì abbiamo bisogno, perché quelle sono gare che hanno un peso specifico molto molto importante, no?
Sì.
Partire bene, andare lì a vincere, insomma non ci sarà comunque il pubblico, andiamo lì, facciamo la nostra partita, non farà troppo freddo, temevamo un po', no, il clima rigido dell'Ucraina, invece non dovrebbe fare ovviamente molto freddo, e dunque andiamo lì e otteniamo tre punti che sono importanti, che sarebbero importantissimi, perché giocheremo poi le partite seguenti con un po' di serenità. Dunque io lascerei Paulino alla Continassa per poi eventualmente chiamarlo per Kiev.
Diciamo che il Crotone arriva nel momento difficile della Juve, arriva un avversario, diciamo così, alla portata. Reduce, ricordiamo, da tre sconfitte consecutive, l'ultima 4-1 contro il Sassuolo, anche se è un po' bugiardo questo risultato, però insomma oggettivamente, Nicola, anche con l'assenza la Juventus dovrebbe vincere anche per approfittare degli altri scontri, Nick, perché sono due partite importanti, Napoli-Atalanta e poi il derby di Milano con l'Inter veramente falcidiata dai contagiati, quindi la Juventus dovrebbe approfittare per recuperare qualche punticino perso nell'altro turno, quando ha pareggiato contro la Roma.
Sarebbe bene un bel pareggio nel derby, quindi
esatto.
Io potrebbe bene, insomma. Poi mi piacerebbe se l'Atalanta andasse ad asfaltare Pulcinella e i suoi compagni.
Sì, infatti una Atalanta di questo periodo, anche se il Napoli me lo descrivono molto arrabbiato per questa sentenza, secondo me è più arrabbiato Gattuso perché non ha potuto giocare contro la Juventus, guarda che ti dico.
Ecco appunto, no, ma io spero veramente che l'Atalanta vada lì e faccia un sol boccone, anche se l'Atalanta se dovesse proseguire così potrebbe evidentemente candidarsi definitivamente anche per la vittoria dello scudetto, ma va bene, dai,
va bene.
Siamo contenti, è una squadra con una grande idea, una grande struttura, una società ben strutturata che ha lavorato bene, dunque sarebbe la benvenuta tra le grandi ufficialmente, no? Se dovesse
detto
fino alla fine, poi veramente andarli a punire, guarda, qualcuno li punisca sul campo, De Laurentiis, Pulcinella, tutti quelli che hanno creato questa situazione che poteva essere drammatica per il calcio italiano.
E ancora potrebbe esserlo, pensa Nick, potrebbe ancora esserlo per la tenuta del campionato.
Non ho capito, scusa.
No, e potrebbe ancora esserlo nel caso in cui nei prossimi gradi di giudizio venisse ribaltata la sentenza. Peraltro la Lega Calcio, per esempio, si è espressa la Lega Calcio, ha detto noi non potevamo che fare questo, non c'entriamo nulla, perché il protocollo doveva essere e poteva essere applicato, ma del resto lo ha scritto anche il giudice Mastrandrea nel suo verdetto che ha emesso ieri.
Io questa cosa da uomo di calcio al Napoli, alla società sportiva Calcio Napoli, non gliela perdono proprio, perché ripeto, si è messo a repentaglio il calcio italiano per egoismi, per furbate e quant'altro. No, non può essere così, non può essere accettato. Fossi, ma siccome poi lo sappiamo tutti qual è la verità, ma io non capisco perché non facciano giustizia.
Esatto.
Io gliene darei 10 punti di penalizzazione. 10. e sai che farei? E troverei la prova per squalificare pure la mister Parolacce Natalizio, la signor De Laurentiis.
Ce ne fanno toni vari. Vai Fede.
Ciao Nicola e Quintiliano, sono Gianluca Roma.
Ciao Gianluca.
Ma dopo questa sentenza ancora i pagliacci di tutta Italia parlano, ma glielo devo il fegato, mamma mia quanto, ma se stassero zitti un attimo, porca miseria, e poi spero che il TAR, la Cassazione rinnovi questa sentenza, perché veramente se gli danno la partita da rigiocare al Napoli, proprio da ridere. Ciao a tutti.
Ridere o piangere, in questi casi non si sa nemmeno mai quale strada prendere quando se dovesse accadere una cosa del genere.
Buongiorno Radio Bianconera, io volevo dire che Napoli non è venuto a giocare a Torino perché, non avendo fatto la bolla, o meglio la quarantena preventiva, se infettava qualcuno della Juventus dopo potevano fare ricorso e potevano andare addirittura in Serie B, per cui hanno evitato tutto e hanno detto meglio 3 punti in meno con un punto di penalizzazione e così chiudiamo tutto.
Non credo, loro lotteranno fino alla morte, mi verrebbe da dire, invece per far sì che questa gara si giochi. A proposito di protocollo, Nicola,
la mia amica intendeva loro non sono venuti a Torino perché, sapendo che avevano combinato il pastrocchio della bolla, no, avrebbero rischiato che se il pastrocchio della bolla fosse poi emerso magari dopo la partita e ci fosse stato un giocatore della Juventus contagiato, loro avrebbero rischiato tantissimo. Ho capito cosa voleva dire la nostra amica. Beh,
potrebbe essere, dai. sì, potrebbe essere anche questo, però, per esempio, Nicola, rispetto alla bolla... Alla mancata bolla è in corso un'indagine parallela della Procura Federale, no? Diversa da questa ormai iniziata dal Cammini, ormai iniziata per la non presentazione. E cioè gli ispettori federali che sono andati a Castel Volturno hanno acquisito dei documenti e stanno indagando proprio per vedere, per capire, per accertare che il Napoli abbia violato, diciamo così, il protocollo. E il Napoli stesso rischia ulteriori punti di penalizzazione per questa cosa qui, che ripeto, è una cosa che viaggia in modo parallelo rispetto alla prima vicenda. Quindi il Napoli sicuramente ha violato il protocollo, non solo non l'ha rispettato perché non si è presentata e poteva farlo, ma soprattutto per questo discorso del mancato isolamento, chiamato, diciamo così, in gergo bolla di isolamento. Ecco, questo volevo precisare, che rischia anche altri punti di penalizzazione sotto questo profilo. Quindi volevo dirti che il Napoli, diciamo così, sta combattendo due battaglie con la giustizia sportiva. Una per il 3-0 e l'altra per il rischio di ulteriori penalizzazioni. Ecco, questo volevo precisare, perché ho studiato tutte le carte che mi hanno mandato ieri sera.
No, ma poi tu, ripeto, tu, io mi rimetto a te perché so che...
Mi sto quasi appassionando, lo sai, Nick. Sono arrabbiato, però mi sto quasi appassionando perché ogni giorno me ne dicono una nuova.
La stai seguendo bene, ogni volta quando poi ci vediamo, insomma, mi spieghi alcune cose che io poi aspetti che non mi piacciono. Mi nervosisce tutto a me, mi nervosisce tutto. Io vorrei solo pensare a vedere quel pallone rotolare, sperando di rivedere il pubblico, divertirmi, fare la trasmissione con gioia, parlare di quello che amiamo, insomma, basta veramente, perché è stato già un anno difficile. Ci deve aiutare il calcio, così sono così contento sabato che potrò vedermi la Juve.
Oh, finalmente, aggiungo io. Che poi, Nicola, sapevamo, no, che questa stagione potesse essere condizionata da quella precedente, però se ci si mettono anche le società, insomma, diventa ancora più difficile, no?
Ecco, ripeto, non è una cosa che proprio non dovrebbe passare, perché loro hanno rischiato di creare un gran casino, per fortuna, almeno per ora, qualcuno non c'è cascato.
Sì, infatti, infatti il giudice, il giudice non ha potuto fare a meno che emettere questa sentenza. C'è un unico appiglio, Nicola, quando lui parla, forse è lì che il Napoli, secondo me, a quella cosa si attaccherà il Grassani, l'avvocato del Napoli, quando lui dice che in effetti l'ASL 2 alle 14:15 della domenica, quindi a poche ore dal match, praticamente gli ha imposto a Napoli di non partire, cioè quando era troppo tardi. Ma il Napoli già aveva disatteso quelli che erano i suoi obblighi, cioè di presentarsi. Quindi, insomma, diciamo che ci vorrebbe proprio tanto per ribaltare questa sentenza.
Senti, volevo fare una cosa, perché ieri è stata una puntata un po' particolare e poi comunque siamo stati anche travolti dalle notizie che arrivavano. E, come sapete tutti, due giorni fa è scomparso Gianfranco De Laurentiis.
Sì.
È stato uno dei volti più puliti e belli dello sport italiano in televisione. Gianfranco, ho avuto il piacere di conoscerlo da ragazzo, da bambino, da giovane, insomma, da giovanotto, ero adolescente, anche qualcosa prima. Conoscevo la sua grandissima passione per la Juventus. Beh, vedere che tanta gente sotto il mio posto ha scritto "beh, non sapevo che fosse juventino" mi ha fatto sorridere. Mi ha fatto sorridere pensando ad altri personaggi che adesso girano in Rai. La dimostrazione che si può voler bene ad una squadra, ma quando poi si ricopre un ruolo a livello nazionale, pubblico, bisogna portare rispetto per tutti, bisogna sempre pensare alla verità, al bene della comunicazione, a fare una comunicazione pulita. Ho avuto il piacere di conoscerlo bene, ho avuto anche passato una giornata indimenticabile, perché con mio padre e con Giovanni Trapattoni andammo insieme nell'87 a ritirare il seminatore d'oro qui a Roma, no? Che è il massimo premio
per un allenatore.
Sì, lui aveva un grande rapporto con Giovanni Trapattoni, insomma, ho avuto il piacere anche di vivere una giornata indimenticabile con lui. È veramente una persona speciale, un grandissimo giornalista, dunque lo ricordiamo tutti con grande affetto. Quindi.
È un abbraccio alla famiglia, classe, ragazzi, stile, cosa? Non c'è dubbio. Siamo per...
cosa il Quintiliano Variale andasse a rivedere come si fa...
Giornalismo.
Come faceva giornalismo televisivo il signor Gianfranco De Laurentiis, impari da lui.
Non c'è dubbio, abbiamo ricordato ieri le 2000 puntate di stile Juventus. Lancio il break con questo messaggio: 2001, Odissea nello spazio, forza Juve.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Stile Juventus numero 2001, Nicola, eh?
Ah sì, eccoci, sì, 2001, quindi, mi sentite?
Sì, meglio di prima, devo dire. Meglio di prima.
È stata 2001, se ieri è stata la puntata 2000.
Abbiamo lanciato lo sprint per il 3000, dai, anche malgrado le tue considerazioni di ieri.
Hai letto la dichiarazione di Agnelli su... cioè, no, la dichiarazione, insomma, fatti i complimenti a Fabio Picchia.
Sì.
Ti ho mandato il link adesso su WhatsApp, ha fatto i complimenti a Fabio Picchia, ringraziandolo per quello che ha fatto con l'Under 20.
Te lo leggo, Nick, te lo leggo. Un applauso va a mister Fabio Picchia, che ha fatto un ottimo lavoro. Avere un Under 23 che porta a casa un trofeo è qualcosa di importante e inaspettabile. Dal punto di vista sportivo ricordo anche le delusioni con due finali, eccetera, eccetera. Quindi sono contento di questo, sai, Nick, perché comunque Picchia non è più l'allenatore dell'Under 23, ma comunque ha vinto, ecco, importante.
Sì, no, ma poi proprio lo dimentica, nel senso, lui però non dice abbiamo portato a casa lo scudetto.
Lo so dove volevi arrivare. Guarda che non l'ha nominato quasi mai. Del resto non lo nominò nemmeno quando presentò, se ricorderai, ma lo ricorderai, quando presentò Pirlo proprio per l'Under 23. Mai nominato Sarri.
Evidentemente non era il suo allenatore, come sappiamo.
Lo sappiamo benissimo questo, Nick. Allora abbiamo tre messaggi vocali, poi ne leggo un paio di testo e poi il professor Michetti, al quale potete già fare qualche, vedo tanti messaggi, magari qualche curiosità rispetto a questa sentenza e soprattutto agli scenari che potrebbero prefigurarsi con il passare proprio i vari step della giustizia.
Ragazzi, io vi vorrei esporre un quesito.
Prego.
E se questa situazione che si è creata fosse un'opportunità per vedere qualche giovane, qualche nostro bel giovane, specialmente al centrocampo, tipo Fagioli, ecco, questa potrebbe essere una bella opportunità nei problemi, tra virgolette, che ci abbiamo adesso. Ciao da Andrea De Crotone.
Ciao. Beh, sicuramente potrebbe dare spazio a qualche giovane, almeno intanto in panchina, per esempio. Ma Frabotta potrebbe rigiocare titolare.
Frabotta potrebbe giocare. Come sta Alessandro? Sta bene?
Ancora non ha recuperato. Io credo che spero, anzi, ti devo dire la verità, Nicchio, io lo farei giocare questo ragazzo.
Lo farei giocare, sinceramente.
E però non gioca da diverso tempo. È lo stesso discorso di Dybala.
Ah sì, anche perché, ripeto, per vista di Kiev potrebbe essere importante, però dai. Però sì, no, ha ragione il nostro amico, perché no, qualche possibilità potrebbe esserci. Ma secondo me uno in campo magari, uno dall'inizio e uno sul mercante. Potremmo vederlo, sai.
Sì, sono d'accordo con te, Nick. Abbiamo avuto la conferma di quello che abbiamo detto poco fa, no? Con Sarri non si è creata alchimia, ha detto il presidente Agnelli. L'avevamo capito, caro presidente. L'avevamo capito, l'ha detto, Con Sarri non si è creata alchimia, insomma, non avevamo dubbi, questa è la certificazione di quello che abbiamo sempre pensato.
Vabbè, va bene, dai, è giusto, grazie, perché ripeto, se non lo si nomina così, vabbè, è andata così, ma comunque, ripeto, Sarri ha dato il massimo e dunque va sempre rispettato da parte di tutti.
No, per carità, ricordiamoci che ha vinto uno scudetto al primo anno.
Ha vinto. Particolare, complicata, abbiamo sbregato un po' alla fine purtroppo, ma la ripeto, secondo me serve. Qualcosa davvero si deve essere un po' spezzato.
Sì, soprattutto in un'annata particolare, Nicola, l'abbiamo detto 2000 volte, quindi dispiace un po' perché l'avrei voluto vedere all'anno, perché io l'ho visto quasi come un anno zero lo scorso, l'avrei voluto vedere in condizioni diverse, però è andata così, pazienza, ora c'è Pirlo, tifiamo per Pirlo perché è l'allenatore della Juventus, cosa che abbiamo sempre detto. Leggo qualche testuale. Buonasera ragazzi, la cosa incredibile è che solo in Italia ci si stupisce per una sentenza che ha semplicemente applicato la legge, per il resto la Juve deve fare tutto ciò che è in suo potere per riprendersi ciò che ci è stato rubato. Paolo da Macerata. Ciao Nicola, ieri ho ascoltato la trasmissione in podcast, per cui solo oggi posso farti gli auguri. Che dire, io sono tranquillo se ci sei tu, per cui vai, distruggi il male, vai, pieno di brio, che non lottiamo con te perché tu sei Nick. Ciao Cesare. Allora Nick, l'abbiamo annunciato in precedenza, per tornare a parlare della sentenza del giudice sportivo di quello che sarà, perché secondo me è solo il primo round. Saluto e ringrazio, perché ci dà la sua disponibilità, il professor Enrico Michetti, professore appunto di diritto pubblico e direttore della Gazzetta Amministrativa. Prof, buonasera.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Quintiliano qui in studio e in collegamento Nicola De Bonis.
Professore, è un onore veramente, professore.
Devo dire la verità, io ho già pensato a lei, ma poi Nicola ha insistito fortemente e l'ha voluta in diretta, e siamo contentissimi che lei è qui con noi.
Tanti anni, lo seguo su Radio, esatto. Dico, perché abitando a Roma e stando spesso in macchina, ascoltiamo, no?
Sì.
È appassionato, credo che sia una delle persone più intelligenti e sagge.
Esatto, è preparato.
Non ho mai ascoltato la radio, ecco.
Io l'ascolto la mattina quando faccio footing, alcune volte anche il pomeriggio quando sono a casa, quindi si figuri. Allora, prof,
allora,
ieri c'è stata questa sentenza di Mastrandrea, no? Che alcuni non davano per scontato, anzi si parlava addirittura, invece c'è stato, diciamo così, il massimo della pena, intanto la sua, e poi qual è lo scenario che si prefigura per il prosieguo di questo cammino della giustizia, intanto sportiva?
Beh, innanzitutto la decisione è molto ben articolata, non è di solito, le decisioni del giudice sportivo sono quasi automatiche, no? Invece in questo caso lui ha motivato ogni singolo aspetto della decisione, per cui è una decisione molto meditata, puntuale in ogni aspetto, e dove chiaramente si precisa che il giudice sportivo non entra nella legittimità, cioè non fa una valutazione se il provvedimento della ASL è legittimo o meno. il giudice sportivo si muove secondo le regole dettate dal codice sportivo.
Esatto.
Per cui le regole dello sport in questo frangente non ammettevano una soluzione diversa, a meno che il Napoli non avesse dimostrato la forza maggiore. E qual è la forza maggiore? La forza maggiore è quando accade qualcosa di assolutamente eccezionale, imprevedibile. Voi sapete che nel calcio c'è il governo della responsabilità oggettiva,
sì,
no? Per cui il Covid, d'altra parte, ormai è conosciuto, siamo l'unico paese in Europa che ancora lo tratta in termini di emergenza, ma di fatto non è più un'emergenza perché lo si conosce e soprattutto perché le strutture ospedaliere, le strutture dello Stato sono in grado di governare il processo. Quando tu sei in grado di governare il processo con gli strumenti ordinari, non c'è più emergenza. Ecco, allora è chiaro che questo evento le società lo subiscono e c'è una sorta di colpa in vigilando in questo, no? Quando tu non sei in grado di portare la squadra, no? Ci sono delle regole, c'è un protocollo, il protocollo nasce da un parere che reca in epigrafe la presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui un organismo sovraordinato, no? L'ASL aveva dato una prima prescrizione che non era assolutamente impeditiva o ostativa. A quel punto il Napoli Calcio, che secondo, voglio dire, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice sportivo, annulla il volo di trasferimento a Torino e quindi già fa acquiescenza, ossia aderisce al disposto della ASL. Ricordo che tutti gli atti amministrativi sono impugnabili immediatamente al TAR e il presidente del TAR, si dice con giudizio monocratico, perché è monocratico? Perché decide lui, in audita altera parte, cioè senza contraddittorio, se ricorrono i presupposti, immediatamente nel giro di 3 o 4 ore sospende il provvedimento della ASL. Sospende il provvedimento amministrativo in genere, in questo caso quello della ASL. Per cui il Napoli, se riteneva che quel provvedimento fosse lesivo nei suoi confronti, avrebbe potuto impugnarlo al TAR. Non lo ha fatto, poi è sopraggiunto un nuovo provvedimento della ASL, effettivamente lì si è corretto il tiro e lì quel provvedimento era effettivamente ostativo. Però il giudice lo considera irrilevante perché il Napoli aveva già deciso di non partire nel momento in cui aveva annullato il volo,
eh sì, il giorno prima, prima ancora di sapere, esatto, di conoscere, esatto, questo.
Ecco, per cui
quindi sentenza giusta, no? Secondo lei, giusto?
Le sentenze di solito non si commentano, si rappresentano. In linea di diritto, a mio giudizio, non ci sono grosse eccezioni da fare. Ecco. Lei mi dice il giudizio successivo. È il giudizio successivo, un conto è il diritto, ma c'è anche l'opportunità. Qui voi sapete perfettamente che ormai lo sport e il calcio si regge quasi esclusivamente con i diritti televisivi. E quella è una partita dal valore straordinario, perché è una partita di cartello, si dice intorno ai 10 milioni di euro. Ecco, allora tante volte le norme possono essere anche forzate per cercare di far rientrare questioni di opportunità, no, che in qualche misura salvano l'affare dal punto di vista economico. Però sotto il piano del diritto io credo che il giudice sportivo abbia fatto un buon lavoro.
Nicola, a te il professore.
Sì, vorrei fargli tante domande, insomma, ma non solo legate a questa vicenda. Anzi, dai, ci esco un attimo perché credo che sia stato abbastanza chiaro il professore. Prof, invece per la vicenda lei l'ha pizzicata, no? La vicenda del Covid, perché, ripeto, seguendola spesso so che ha un'idea ben precisa. Rischiamo qualcosa, nel senso, rischiamo davvero di fare il passo del gambero o dobbiamo stare tranquilli? Ecco, insomma, gliela chiudo così la cosa.
Ma guarda, io credo che ci sia un'esagerazione, si sia perso il punto di equilibrio. Il Covid esiste, effettivamente c'è stato un periodo in cui questa malattia era, ci ha preoccupato molto, però oggi francamente ogni tre minuti sentire che la protezione civile chiede i soldi, non ci sono notizie sul palinsesto informativo che non riguardino l'emergenza sanitaria, ma il mondo non vive solo di Covid. E quindi diventa quasi parossistico sentire, ascoltare continuamente iniezioni quasi, voglio dire, esagerate di questa
pur
importante, no? Infezione che sta colpendo il paese. E quindi io credo che i danni che possa provocare alla psiche delle persone e i danni che possa provocare al tessuto economico siano dei danni importanti che vanno valutati, anche perché ormai, voglio dire, è vero che ci sono persone che muoiono, poi sarebbe opportuno andare a fare un'istruttoria su questo e capire se muoiono soltanto per il Covid o muoiono con il Covid, visto, voglio dire, che se su 150.000 tamponi ne troviamo 7.000, se facessimo 60 milioni di tamponi ne troveremmo probabilmente 3 o 4 milioni, ma se il contagio medio dura 15 giorni, la maggior parte sono, voglio dire, comunque non rilevanti, nel senso asintomatici, significa che il Covid o ce l'abbiamo avuto tutti o ce l'avremo tutti. L'importante è che quando ci trova noi potremmo avere, no? Potessimo avere così gli anticorpi che ci consentano di. Però perché accada questo? È chiaro che la prevenzione va fatta, perché rallenta il contagio e rallentando il contagio dà la possibilità alle strutture ospedaliere di curare quei pazienti che si trovano in fase acuta, però senza esagerazioni, voglio dire, io sento amici in Francia, ma in Francia mica se ne parla così tanto, eppure hanno
una situazione ancora più grave della nostra.
Se in Francia dicono addirittura le mascherine ne portano solo gli italiani, no? Ti prendono quasi in giro, per carità di Dio. Però ecco, ci vuole misura.
Per quando entri in strada.
A me sembra che si sia perso un pochino il senso della misura, ecco.
Prof, invece, per tornare un po' alle vicende calcistiche, un radioascoltatore ci scrive, no? Riguardo alla sentenza, ci hanno provato, gli è andata male, adesso ricorreranno in appello, ovviamente, ma la sentenza di primo grado è inattaccabile, è difficile ribaltarla in secondo grado. Lei invece, in assoluto, veramente crede che possa essere ribaltata? In parte ha risposto, però realmente crede che alla fine, magari, che ne so, fino al Consiglio di Stato, come si dice, che il Napoli a quale il Napoli potrebbe ricorrere, potrebbe essere ribaltata o attenuata? Cosa si aspetta?
Allora, il giudice sportivo può ancora modificare il risultato sportivo, può far rigiocare la partita, ad esempio, può togliere il punto di penalizzazione, per cui, diciamo, il Napoli può sparare un solo colpo. Il TAR invece no, il Napoli può ricorrere al TAR e in appello al Consiglio di Stato, però soltanto per il risarcimento del danno. Nel momento in cui si pronuncia, voglio dire, in seconde cure il giudice sportivo, il risultato sportivo a quel punto diviene definitivo. E quindi è inattaccabile il risultato sportivo. Questa è una normativa del 2003, consacrata anche con un provvedimento, una sentenza della Corte Costituzionale che ha sciolto qualsiasi dubbio, nell'ambito di autonomia del giudice amministrativo, e l'autonomia del giudice amministrativo sul risultato sportivo è un'autonomia, voglio dire, non mai consacrata. Lì non ci può mettere più le mani il giudice speciale del TAR o quello del Consiglio di Stato in sede di appello, ecco.
Quindi se deve essere confermato il 3-0 o ribaltato, solo sostanzialmente al collegio di garanzia del CONI, che è il terzo e ultimo grado di giustizia sportiva.
Sì, voglio dire, è soltanto la giustizia sportiva che può in qualche misura
ma secondo lei lo ribalterà o no? Lei ha letto, no?
Ecco, qui bisognerebbe avere. La sentenza è scritta molto bene. Dal punto di vista, diciamo, la decisione del giudice sportivo è inattaccabile, a mio giudizio. Però, sai, tante volte quando c'è qualcuno che ti convince che Gesù Cristo è morto di freddo. Ci si può attendere di tutto, perché le ragioni economiche possono talvolta far trovare delle strade, no, alle vicende di diritto inaspettate. Ecco, diciamo, quando il giudice non giudica tanto sul diritto, ma giudica sull'opportunità, allora magari si trovano linee mediane, si trovano compromessi, si trovano accordi, si trovano, no, situazioni che poi vengono consacrati all'interno di un provvedimento finale della giustizia, che è la classica sentenza. Però dovessi dare un giudizio, io credo che il Napoli abbia un 20% di possibilità di vedere ribaltato il giudizio sportivo, non di più.
Nicola.
Sì, un'ultima, poi lo salutiamo. Sì, certo. Professore, io torno sul caos Covid. Secondo lei cosa non dobbiamo fare con questi soldi del MES? Cosa non dobbiamo fare?
Ah no, dunque, allora... io credo che serva un piano per il Paese. Lei ha colto perfettamente quello che serve al Paese. Il piano deve essere un piano armonico, dove le infrastrutture sono coerenti con lo sviluppo del turismo e con l'emancipazione dell'impresa, con la possibilità di adeguare le infrastrutture per la mobilità. Ci deve essere un quadro complessivo, una grande visione, uno statista che decide le opere, l'ordine di priorità, i servizi come debbono essere dispensati, che si vada verso, voglio dire, una politica che crei occupazione, che crei lavoro, che poi è quello che dà dignità all'uomo, che gli dà una prospettiva, la possibilità di realizzarsi e di realizzare una famiglia. Quindi, voglio dire, c'è bisogno di un progetto che dia la possibilità al Paese di riprendersi, e riprendersi significa convivere con questo virus come facevano gli antichi romani, che quando avevano un avversario che gli si parava dinanzi lo combattevano a viso aperto. E questo non bisogna avere il coraggio di fronteggiare la paura, la forza che è tipica del nostro popolo nelle grandi difficoltà, e soprattutto dinanzi al pericolo bisogna combatterlo a viso aperto, non chiudersi oziosamente a casa, perché non serve a niente. Quando la città è in pericolo bisogna scendere in campo, e poi c'è anche, voglio dire, il rischio che qualcuno ne subisca degli eventi lesivi, ma questo fa parte dell'ordine delle cose. Nella vita non ci si può fermare, bisogna curare in questa fase, prevenire quanto è possibile, ma soprattutto sopravvivere e far sopravvivere le nostre attività, che sono quelle che ci garantiranno un futuro, a cominciare anche dalla scuola. Un paese che chiude la scuola è un paese che muore, che non ha futuro.
Eh sì, ha ragione. Prof, la ringraziamo molto, un piacere sempre ascoltarla, questa volta in diretta a casa nostra, diciamo così.
Quando volete sono a vostra disposizione, io mando un grande abbraccio a voi due e a tutti i vostri radioascoltatori.
Grazie prof.
Grazie.
Buona giornata. Nicola, è sempre un piacere ascoltarlo, Michetti. Vero? Guarda, preparatissimo.
Sì, consiglio ai nostri amici anche di andare su Facebook, sì. Enrico Michetti, il professor Enrico Michetti, di seguirlo, perché veramente è una persona di una saggezza disarmante. Io adoro le persone che nei momenti delicati riescono a mantenere la calma, per la saggezza, per il bene proprio. Una persona molto, molto... molto colta e molto preparata a tutte le evenienze. In questi mesi ci ha spiegato tante cose, ci ha spiegato tante cose, non mi è capitato di ascoltarlo, l'ho fatto veramente con grande piacere. Sì, e non è poi, sì, non ha bandiera politica.
No, no, non parla, fa mai 0-0, Nick, ecco, per intenderci.
Sì, parla da uomo libero, da cittadino libero, da persona che comunque anche ricopre un incarico importante, molto importante.
Sì. Esatto, prima dell'ultimo break, mi dice Fede che abbiamo altri vocali.
Buonasera Nicola, buonasera Quintigliano, Maiol da Roma. Riguardo alla sentenza di ieri, diciamo non sono rimasto sorpreso, era quello che mi aspettavo, e diciamo che giustizia è stata fatta, perché il Napoli sostanzialmente ha violato due protocolli, uno sportivo e uno civile, se così lo vogliamo definire, con la bolla che non è stata fatta, appurata la positività di Zielinski. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona serata e sempre forza Juve.
Grazie, un altro Fede.
Ciao. Ciao ragazzi, sono Mauro. Ma ciao, il TAR del Lazio non è quello che si era pronunciato quando la Juve ha fatto ricorso per gli scudetti, che non era competenza sua?
È lui, infatti Agnelli l'ha citato nel suo discorso stamane, ancora oggi no, pomeriggio, ma stamane lo ha detto, è lo stesso TAR del Lazio. Buongiorno ragazzi, vista la sentenza, ma se facciamo giocare Rabiot a Crotone puntini, se poi viene cancellata al Napoli magari vengono tolti a noi i punti, perché Rabiot non poteva giocare. Boh, Pietro da Torino, no, state tranquilli, perché Rabiot non gli scatta a questo punto la squalifica, per questo dice il nostro radioascoltatore Nick, no, che potremmo volendo far giocare Rabiot, secondo me non avrebbe giocato lo stesso come la vedo io, però magari poi, viste le necessità, potrebbe anche schierarlo se volesse.
Non lo so, Quintiliano, sì, potrebbe schierarlo, certo, dipende poi dall'emergenza,
esatto,
dipende da come sta Rabiot. Vedremo domani. Poi, ragazzi, ripeto, è una situazione talmente particolare, e sempre Quintiliano, sempre una speranza che non arrivi qualche altra cattiva notizia.
Mamma mia, infatti cioè, sono terrorizzato, lo sai Nick, sono sempre
là. Siamo qui, e vedete le corna, ecco.
Esatto. Facciamo le corna e soprattutto passiamo la palla a Rossi, perché poi l'ultima parte di trasmissione.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Ultima mezz'ora di questo stile Juventus, continua a parlare il presidente Andrea Agnelli. Nedved, Paratic e Cherubini godono di piena fiducia, caro Nick.
Ci mancherebbe.
Non avevamo dubbi su questo.
No? C'è anche un passaggio interessante sui campionati, no? Quindi stavo guardando. Sì. Lui ha detto che... aspettate un attimo... Ah no, pure un altro passaggio interessante. La sensazione, dice il presidente, che il mondo non veda l'ora di commentare un paio di sconfitte della Juventus.
Quella è la stessa sensazione nostra che abbiamo ormai da, diciamo così, almeno da 9 anni, ma storicamente direi abbiamo questa sensazione.
Un'altra cosa che parlava della riforma dei campionati, no?
Sì.
C'era un passaggio, adesso l'ho perso, non so se lo riesci a ritrovare. Comunque parla dell'aumento di capitale, dice no, sì, grazie all'aumento di capitale di gennaio la struttura è solida, lo sottolinea con forza.
Si è utilizzato la riserva per diciamo così, per coprire questa perdita.
Sì, ci pone in una condizione di forza patrimoniale, era una cosa che avevamo anche toccato tempo fa, però il discorso patrimoniale della Juventus, che comunque gli garantiva massima disponibilità economica anche per coprire i debiti. Non credo ci sia l'esigenza di una rimodulazione
dei campionati.
Sì. Perché ecco, qua parla del campionato, ecco, l'ho trovato il passaggio, Quintiliano. Non credo ci sia l'esigenza di una rimodulazione, perché è una competizione che inizia in un modo e deve finire nello stesso. Mm-hmm. E poi perché il protocollo che ci siamo dati, se applicato correttamente, storia del presidente, è sufficiente per permetterci di finire la stagione senza intoppi. Basta essere dirigenti, fate un po' voi, nell'applicazione.
Che
insomma, sotto traccia...
Sì, senza nominare nessuno, però la punzecchiata la dà chi di dovere, perché è giusto che sia così, è giusto che sia così. Secondo me faranno ripetere la partita, vedrete che ne faranno un caso politico e finirà tutto a tarallucci e vino. Massimiliano da Liverpool, speriamo di no. Ditelo a Moggi che da Raggio e a De Laurentiis per legittimo impedimento per l'USL, Vincenzo da Palermo, non si capisce cosa voglia dire. Ragazzi, ho sentito che De Laurentiis farà ricorso a Forum dalla Palombelli, Sergio da Palermo, anche qualche messaggio ironico. Al TAR il Napoli non otterrà nulla, la Cassazione si è già espressa più di 10 anni fa, asserendo che il TAR non entra nel merito di sentenze di giustizia sportiva, è quello che poco fa Nicola ha detto il professor Michetti, quindi praticamente se il verdetto dovesse essere ribaltato lo potrà fare soltanto in ambito di giustizia sportiva.
Siamo a preoccuparci per Sandulli, Quintiliano.
Come?
dobbiamo preoccuparci solo di mister Zanoni.
Sì, ricorderete che mise la sentenza d'appello di Calciopoli, però io credo che abbia pochi appigli, un po' più di rischi forse. Nicola, l'avremo nel collegio di garanzia del CONI, forse.
Per una cosa,
prego.
No, prego.
Perché ogni tanto era andata via, pensavo volessi dire qualcosa. Buongiorno ragazzi, mi risulta che ci sia un'inchiesta parallela della FGC della quale risulterebbe la palese violazione del Napoli del protocollo sanitario, quello di cui parlavo io. Il medico sociale per essere stato messo sotto torchio per più di 4 ore. Io credo che in questo momento il club stia rischiando molto, ma molto di più del punto di penalizzazione. Spero in una sanzione clamorosa per il club, radiazione di ADL, e addirittura radiazione no. Però il rischio c'è, l'ho detto prima io, parallelamente a questa inchiesta sul 3-0 e il primo punto di penalizzazione, la Procura federale sta indagando per violazione del protocollo rispetto alla mancata bolla di isolamento e potrebbe rischiare altri punti. Buon pomeriggio, sono Marco da Washington, ma i napoletani non sono stufi del loro presidente, che da ora in poi lo voglio chiamare De Profundis. Prima ha cercato di infettare le persone presenti nell'assemblea della Lega Calcio ed ora di ammazzare il calcio durante un anno terribile come il 2020. A noi tifosi che viviamo di calcio 24 ore non ci possono togliere la cosa più bella che abbiamo. Ma come crede che il calcio sia un film? Il cinepanettone di cui parlavamo prima, Nick, no? Secondo me diversi tifosi del... No, secondo me, lo sappiamo, non tutti i tifosi amano, anzi, diversi tifosi del Napoli non amano il loro presidente. Questo, ricorderete gli striscioni nella passata stagione proprio contro De Laurentiis?
Oh, ovviamente quando c'è la Juve di mezzo.
Ah beh, certo. Tutti uniti contro la Juve, questo è il titolo.
La tifoseria è una tifoseria che vive male il rapporto con la Juventus, è veramente un'ossessione per tutti. Tifoseria, stampa, radio, televisioni, stanno veramente a Roma, si dice, con le pezze.
Non dire dove, in quella parte lì. Salve ragazzi, una curiosità, tutti puntano giustamente il dito contro il Napoli, ma possibile che i dirigenti delle due ASL compiacenti, soprattutto la seconda, dico io, non rischiano nulla, non sono complici, rischiano questo l'ASL, ha detto prima il professor Michetti, che in sede, nel caso in cui si andasse alla giustizia ordinaria, quindi al TAR del Lazio, se non addirittura al Consiglio di Stato, in quel caso ci si andrebbe solo perché il Napoli può chiedere risarcimento all'ASL, Nicola, questo è il punto, quindi quando andrà alla giustizia amministrativa il discorso sportivo è già deciso, è 3-0 o non 3-0, e l'ASL rischia che gli vengano chiesti danni a questo punto d'immagine dal Napoli stesso, quindi sarà una questione loro a quel punto. Purtroppo ho la strana sensazione che la premiata ditta Dede stia imbandendo qualcosa di peggio, credo a breve in una chiusura mirata, machiavellica e programmata della regione Campania, De Luca, De Laurentiis, bello Dede, Nicola, impedendo così l'arrivo delle altre squadre con il conseguente pericolo per il prosieguo del campionato. Faranno di tutto per mettere in pratica l'idea di non far vincere più chi lo fa con merito ormai da 9 anni. Purtroppo la furbata non riuscita era solo l'inizio. Roberto Rossini Iglesias, ciao.
Roberto, questo è catastrofico, però fai bene Roberto a non fidarti.
Sì.
Io la esattamente come non mi fido, non
nemmeno,
mi
fido di nemmeno io fino all'ultimo, Nicola, tu lo sai come la penso. Ho paura che in appello la ribaltino perché ci sarà Sandulli, l'abbiamo detto poco fa. A noi già noto, ieri sera in una TV nazionale sportiva, intervistando un avvocato napoletano, guarda caso Nicola, asserivano che i partenopei vinceranno nei prossimi gradi di giudizio. In particolare asserivano che la Juve ieri non si è presentata come parte lesa, ne abbiamo già parlato, e che quindi ci sia una sorta di accordo tra le due parti per rigiocare. A me sembrano dichiarazioni assurde. Giuseppe da Taranto, io credo di no. Peraltro Agnelli è stato molto chiaro. C'è no, un...
ci sia un accordo tra le parti, Giuseppe, sinceramente io lo escludo.
Anch'io, non è stato molto chiaro il presidente Andrea Agnelli. In un paese civile Sandulli sarebbe rimosso dal prossimo processo d'appello. Non si potrebbe avere un giudice che già dà il suo parere in un'intervista. Giuseppe da Taranto. Giuseppe, ti faccio quasi un applauso, perché secondo me Sandulli non doveva esprimersi nei giorni scorsi quando ha detto non vorrei che il campionato lo decidesse il Covid. Ha sbagliato, perché lui è parte in causa, adesso dovrà decidere in appello.
Assolutamente, sapeva benissimo che lui sarebbe stato coinvolto.
Esatto.
Avrebbe dovuto assolutamente evitare quella dichiarazione, ed ecco perché insomma siamo un po' preoccupati, visto quello che è la linea del
del prof Sanduli, no?
Sì, leggo questa prima di due vocali. Ciao ragazzi, il ministro Spadafora non si è sbilanciato un istante sulle eventuali violazioni del protocollo da parte del Napoli nell'arco di 10 giorni, mentre in un battibaleno ha commentato la probabile violazione di Ronaldo. Che schifo, Piero. Piero, purtroppo ripetiamo sempre la stessa cosa, tutte le cose riguardanti la Juventus vengono mediaticamente e non solo, aggiungo io, ingigantite, le altre magari vengono un po' sottaciute. Infatti un altro radioascoltatore ci dice: Spadafora all'ultra Giancarlo, ci dice, appena detto che Ronaldo ha violato il protocollo rientrando in Italia, mamma mia. Cristiana Girelli, la possiamo schierare a Crotone, Enrico? Adesso sono usciti con la storia che Ronaldo ha violato il protocollo. Ecco, adesso la cosa è questa, Nick, praticamente. Il fatto che, ricordiamolo, no? Ronaldo è risultato positivo mentre era in nazionale ed è tornato a Torino, ma credo con tutti i permessi del caso, no?
Beh, mi sembra che ci sia, insomma, credo con tutti i permessi del caso, in maniera assolutamente sicura, da quello che abbiamo visto.
Esatto. Allora,
sì. Non lo so, non sto a casa di Cristiano, neanche mi interessa, però...
Beh, certo.
Non credo che sia in isolamento, è un ragazzo serio, un professionista serio, no? Ha una famiglia da, ovviamente anche da rispettare e proteggere, dunque non scherziamo.
Esatto, e poi la Juve non sarebbe così ingenua, secondo me, da rischiare una cosa del genere. Due vocali pronti.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, sono Sandro da Pistoia.
Ciao Sandro.
Io dico soltanto che il Napoli ha fatto fare una figura barbina al calcio italiano, veramente in tutta Europa... Si gioca, ci sono dei protocolli, le squadre giocano con 6, 7, 8 positivi eppure vanno, vincono, perdono, nessuno apre bocca. Soltanto qui in Italia il Napoli ha fatto un teatrino e veramente si dovrebbero fare delle domande e darsi delle risposte, anche vergognarsi. E un'altra cosa, mettiamo, speriamo di no, che tra 2, 3, 4 giornate il Napoli abbia dei positivi. Cosa fa? Se loro ritengono di essere nel giusto e di essere stati vittima di un'ingiustizia, chiamano l'ASL e non partono, per coerenza. Ma se partono, praticamente si danno la zappa sui piedi. Ammettano che quello che hanno fatto prima è stato sbagliato.
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Avanti, Fede.
Ciao Ventiliano, ciao Nick, Lorenzo a Colle Valdelsa.
Ciao Lorenzo.
Un saluto anche da...
Andrea.
Ciao Andrea.
E ascoltate, questa vicenda, meno male il primo step è andato come io non avevo fiducia che andasse, perché secondo me non li avrebbero dato, però insomma la giustizia ha trionfato. Però vorrei rimarcare ancora una volta la faziosità e la poca obiettività dei tifosi del Napoli, di quasi la totalità. Cioè, una tifoseria normale si scaglierebbe contro il suo presidente. Io sono convinto, se fosse successo a noi, e non sarebbe mai successo a noi, noi tifosi saremmo stati molto critici nei confronti della società. E questo denota il grado di sportività di quella piazza. Speriamo ora di rivedere il calcio giocato e speriamo di non fermarsi. E forza Juve, ciao, a presto.
Lo speriamo anche noi, Lorenzo, lo speriamo anche noi. Diciamo così, prima ho sentito un radioascoltatore, Nicola, ha detto hanno fatto questa sceneggiata teatrale. Diciamo che a Napoli c'è la cultura del teatro, sono stati dei grandissimi, no? Quindi viene da fare una battuta, ovviamente.
Ce l'ha. Ma vabbè, ma ripeto ragazzi, probabilmente pensiamo sempre a questa vicenda tirando fuori la Juve, probabilmente non sarebbe mai successo niente, ragazzi.
No, non c'è dubbio, sì, sono contento anch'io.
Inter Napoli sarebbe andata a giocarla, non mi preoccupa.
Sì, il problema tra virgolette per loro è sempre la Juve, ma non solo per loro, è sempre la Juve.
Sono ossessionati, poi i nostri amici che ci seguono da quelle parti insomma lo sanno benissimo quanto può essere complicato davvero essere juventini lì, sono ossessionati dalla Juve.
Beh, lì si vive in maniera molto forte, Nicola.
Dall'ultimo dei tifosi, se esiste un ultimo dei tifosi, ai dirigenti, ai giornalisti, alla stampa, vivono male, lo vivono male. Poi ripeto, loro a noi proprio non devono dare lezioni, perché insomma, se vogliamo parlare di momenti fortunati, di arbitraggi, di cose, abbiamo parecchi conti aperti con i signorini, con i ciucci.
Sì.
Salutiamo i ciucci di tutto il mondo. Ciao Ciucci!
Ciao Nicola e Quintiliano, sono due giorni che mangio pizza per festeggiare. Inoltre mi guardo un youtuber, tale Covone, che ci insulta chiamandoci Rubentini. Ma una querela per calunnia per questo signore? Saluti Angelo Dall'Astro. Guarda, Nicola ti risponde che lui non segue youtuber, giusto Nick?
Mai seguiti.
nemmeno io.
Un tizio, secondo me un gran coatto, con la barba che parla di Juventus. Mi ha capitato di beccare un paio di volte, ma l'ha mai visto?
No.
Alla prima sconfitta dice, mamma mia, una cosa, guarda, mamma mia, io chiuderei tutto. Io non darei possibilità, non è giusto. C'è gente che lavora una vita, che si impegna, che fa il proprio lavoro seriamente, ti arriva un coglione qualsiasi che inizia a prenderci e far capire quant'anni a 70 sempre si fa 60, 70, 100.000 visualizzazioni, quindi diciamo, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando.
Corrispondente a tanti soldini.
Perché quella è la risposta, quella è il parametro sul livello medio dell'intelligenza degli italiani. Ma è scaccio e non solo. Perché sì. Certa gente veramente non gli dovrebbe essere concesso. Veramente c'è gente seria che lavora come noi da tanti anni e fa bene il proprio lavoro. Ma a parte se un giorno mi aprirò un canale YouTube, cercherò di fare lo stesso tipo di trasmissione.
Certo, chiaro.
Ma invece più urli, più fai casino, più sei cafone, più sei arrogante. Ma dai, è come la televisione, no? Che ci sono dei programmi che sono una cosa che io dico, signore mio, no? Ma dai, ma guardiamo altro, guardiamo un bel film, un documentario, qualcosa che ci arricchisce umanamente.
E culturalmente. Sono contento.
Ma se sapessero tanta gente come funziona il mondo della televisione, che è tutta una finta, ragazzi. Il 90% di tutte le cose che passano su questi programmi
sono fiction.
Tutta una finta, ragazzi, dai.
Sì. Sono contento che Paratici resti alla Juve, ha fatto molto bene in questi 9 anni. Alessio da Caserta. Spadafora, tifoso napolista, ho detto tutto. Ciao, ma i diritti TV della mancata partita, chi ce la paga? Un Apple? Ciao da Angelo. Quello è un altro problema.
Sì, infatti sì, deve cacciarsi i soldi, Aurelio.
La vedo un po' dura sul fatto di cacciare, questo li chiede secondo me, non a noi ovviamente. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona con atti simulati prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni con la multa da lire 200.000 a 400.000. Tiziano da Ventimiglia. ADLD.
Vorrei anche la ghigliottina,
no, addirittura ai tempi di Robespierre. ADL Dixit, chiagne e moso fottute. Enrico da Prato, invece la tua com'era, Nicola? Chiagne
fu,
sì, che è la stessa cosa, no, di fatto, esatto.
Non
sì,
è un modo di dire
del napoletano, sì, sì. Piangi e di fatto no,
ma un significato un po' particolare,
sì. Guardate che se le altre radio eminenti opinionisti, se nelle altre radio eminenti opinionisti, prima favorevoli alla giustizia sportiva, ora spingono perché si arrivi davanti ai giudici ordinari per ribaltare il risultato, Franco, lo so, si cambia opinione.
Sono sempre i soliti personaggi, ma dai, io già ho capito a chi fa riferimento. Ma cioè, ragazzi, certo,
così. L'abbiamo detto, ne abbiamo parlato giorni fa, Nicola, mi ricordo benissimo.
È un cane, anzi è un dinosauro che si morde la coda. è inutile, sono faziosi,
sì.
Okay? Non hanno lucidità, hanno una bella tessera da giornalista, un bel lavoro e quant'altro. Ma quando devono parlare della Juventus non sono lucidi.
Violando, perché? Mi viene da dire, Nicola, violando la deontologia giornalistica. No.
Si dimenticano dei valori invece che uno dovrebbe sempre portare avanti e rispettare. Se fa questo mestiere, beh,
sì, esatto.
Guarda che ti faccio vedere, quindi
vai,
faccio vedere una cosa. Ma adesso Federico,
io però non ti posso guardare per il motivo che tu sai, quindi
bene,
sì, per il video, sì, esatto.
Abbiamo parlato tantissimo di cartoni animati,
oddio, no,
manca, ok, sigle e quant'altro. Adesso vi faccio vedere un Gundam, guardate un po', che bello ragazzi, un meraviglioso Gundam,
ecco.
Un ferro, è stupendo ragazzi, guardate che bello, purtroppo gli mancano le mani, l'ho perse,
sì.
L'ho tirato qualche po'.
Per fortuna ha tirato fuori in chiusura questo discorso dei cartoni, perché già stavo tremando sinceramente.
Facciamo facciamo Gundam che è un mito.
Sì. Allora abbiamo due vocali, vero Fede? Uno? Dai che siamo per, siamo addirittura di arrivo, vai.
Cari amici, buonasera, ciao Nick, ciao Quinti.
Ciao Carmelo.
Io non per difendere Spadafore, comunque non voglio assolutamente buttarle in politica, ma insomma Spadafore ha detto anche un'altra cosa ultimamente, ha detto che il protocollo doveva essere rispettato e che qualcuno nei giorni scorsi ha sbagliato, quindi sì. Voglio dire, non la mettiamo in politica, cerchiamo di andare per gradi, il primo è andato bene e dobbiamo avere fiducia che vada bene tutta questa storia. Noi abbiamo la ragione dalla nostra parte, Sanduli o non Sanduli, forza Juve, ciao.
Ciao, lo so, infatti l'abbiamo fatto riascoltare ieri quello che ha detto Spadafora, qualcuno ha sbagliato, guarda, ha fatto il fu...
Quando tu l'hai incalzato, lui, devo dire che ha risposto in maniera corretta, no, l'altro ieri.
Sì, 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 per carità.
Lui ha detto, insomma, sono curioso, ma... insomma,
Aspetto saggezza, ha detto. Secondo me questa non è saggezza, ma è giustizia, questo verdetto qui.
Le sue parole, devo dire, non erano state comunque anche un po' premonitorie, no?
Sì, sì, certo.
Che sarebbe accaduto.
Per la precisione, il ruolo di Paratici non è più vicino a quello che era di Marotta, o quasi, che Rubini prenderebbe il posto che era prima del nuovo direttore football. Non capisco bene la differenza dei ruoli. Il suo contratto scadrà però a giugno 2021, Giuseppe da Taranto. Beh, di fatto sì, da director football, ma che Rubini è una sorta di vice di Paratici, no Nick?
Sì, però che cercherà comunque, Maratici è più l'uomo da campo, no?
Esatto,
più da uomo esatto. E credo che Rubini sarà anche un uomo più anche da, diciamo, da politica sportiva, bravo, da rapporto. Bravo.
Sì, sì. Quindi quasi più vicino lui al ruolo di Marotta che Paratici stesso, no?
Poi ci mancava probabilmente questa figura, dai. E allora credo che lui andrà, dai, sarà, diciamo, un nuovo Marotta, anche se Marotta interveniva sul mercato sicuramente. Però negli anni è stato Fabio Paratici a fare i movimenti più interessanti.
Mentre Marotta giustamente era un uomo più di politica, di Lega Calcio, di rapporti con le istituzioni a certi livelli.
Pensi, quindi, dimmi. Marotta che stiamo vedendo è quella figura, è più ausilio che fa che l'uomo di campo, no? Mi sembra di aver capito.
Sì, sì, esatto, sì, esatto, sì. Anche se Conte vorrebbe fare tutto lui, però, insomma.
A Conte chi?
Conte Antonio.
Conte o Premier.
No, Conte Antonio. Conte Antonio. Guarda, contento Enrico da Prato. Prima di salutarci, Chiesa ha voluto la Juve o il traditore, poi il grido degli anti-juventini si traduce in una campagna mediatica contro il mercenario Chiesa. La Juve spenderà 60 milioni, che allocchi! Ecco che i giornalisti tifosi di giornalisti in cerca di like si scatenano. Sono la peggiore espressione della professione, in attesa di censura. Saluti Enrico da Prato, Nick! Dammi una chiosa e ti salutiamo. Una chiosa che stiamo per chiudere, mancano 2 minuti.
Prato.
Allora Prato. Nick,
è la città,
sì, esatto. è vero. Allora sono le 16:56, siamo arrivati al termine di questo stile Juventus che tornerà domani alle 11 con Nicola e intanto alle 15, mamma mia, alle 15 l'abitudine. Facciamo due puntate, 11 e 15.
Domani finalmente torna il giochino del pronostico.
Oddio, sì, esatto, perché siamo alla...
Stavolta il premio sarà un premio straordinario.
Ah, ecco, bene, questo è bello.
Chi azzeccherà il risultato esatto, il primo marcatore, riceverà a casa un pezzo di orecchio di Quintiliano. Ma,
bene, dopo questo errore che ho fatto, mi tocca... Del resto è giusto così. Allora, saluto Federico Rossi alla regia, vi lascio a Due in Bianco Nero con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli. Due in Bianco Nero che questa sera anche in versione serale come ogni giovedì. E poi il martedì ci sarà anche una versione serale, no Nick, di stile Juventus. No, quando non giocherà la vecchia signora, diciamo così.
Tra una decina di giorni partirà una versione serale.
Esatto. E dovete sopportarci anche una volta a settimana o ogni 15 giorni, dipende dalla Juventus.
Io mangerò in diretta, mi accomoderò, mi farò portare una pizza.
Va bene. E certo.
Sarò là guardando.
Grazie Nick, ciao, domani.
Ciao Quintiliano, ciao Federico, grazie a voi.
Ciao di nuovo Fede, Radio Bianconera l'unica che conta, restate con noi.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto, fino alla fine.